Mercoledì 8 luglio, quattordicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Quando Israele è stato piantato dal Signore nella terra di Canaan, era simile a una vigna carica di molto frutto. La benedizione del Signore si riversava su questa vigna come acqua abbondante nel tempo dell'arsura. Alla benedizione del Signore non corrispondeva però un'altrettanta fedeltà del popolo al suo Dio. A poco i figli di Israele si consegnarono all'idolatria, il cui frutto è una dilagante immoralità. Ecco il grido del Signore per mezzo del profeta Osea. Vite rigogliose l'Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. E questa è per l'uomo una tentazione perenne, dimenticarsi di Dio nell'abbondanza. Ecco la preghiera del giusto. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmene povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. Perché una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure ridotto all'indigenza non rubi e abusi del nome del mio Dio. Proverbi 30, 7, 9. Il Deuteronomio così ammoniva i figli di Israele prima di entrare nella terra promessa. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, con case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigni e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te è un Dio geloso, altrimenti l'ira del Signore tuo Dio si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della terra. Non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandi del Signore vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha date. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, perché tu sia felice ed entri in possesso della buona terra che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te, come il Signore ti ha promesso. Deuteronomio 6, 10 e 19. Il libro dei Giudici così descrive questa storia di infedeltà. Gli israeliti fecero ciò che male agli occhi del Signore e servirono i Baal. Abbandonarono il Signore Dio del loro padre, che li aveva fatto uscire dalla terra d'Egitto, e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarte. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno ed esse non potevano più tenere testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, furono ridotte all'estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi, si prostituivano ad altri dei e si prostavano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Giudici 2, 11, 19. Tutta la pazienza ricca di misericordia e di pietà verso il suo popolo non è sufficiente perché l'uomo cammini nella volontà del suo Signore. Tutta la grazia di Cristo Gesù, frutto del suo amore crocifisso, neanche è sufficiente, non basta. Tutta la potenza di vita nuova, creata nel cuore dello Spirito Santo, neanche basta. Nulla basta se l'uomo non mette la sua volontà. Con la sua volontà l'uomo può rendere efficace tutta la grazia del Signore. Con la sua volontà la può rendere tutta inefficace. Grande è la nostra responsabilità. È responsabilità di paradiso, ma anche di condanna eterna. Oggi questa responsabilità è come se fosse stata abolita. Leggiamo 6, 10, 1, 3, 7, 8, 12. Vite rigogliose l'Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stelle. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i suoi altari, distruggerà le loro stelle. Allora diranno, non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti copritici e ai colli cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo perché è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia. All'opera del Signore sempre deve corrispondere l'opera dell'uomo. L'alleanza è fatta di due volontà, volontà di Dio e volontà dell'uomo. Il Signore chiede all'uomo che metta la sua volontà. Gli chiede che semina la giustizia se vuole mietere la bontà. Ecco il grido del Signore. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodato un campo nuovo perché è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Cos'è la giustizia dell'uomo? Obbedire ad ogni parola che a lui fa giungere il suo Signore. Cos'è la giustizia per il Signore? Mantenere fede ad ogni sua parola di benedizione e di vita verso coloro che obbediscono ai suoi precetti. Sappiamo che il Signore è fedelissimo alla sua parola. Se la vita, la benedizione e la grazia non scorre nell'uomo, la responsabilità è solo sua. Non obbedisce ai precetti del suo Signore. Così agendo tiene lontana da lui la misericordia del suo Dio. Grande è la responsabilità dell'uomo. Lettura del Vangelo. Perché Gesù manda i suoi discepoli in missione in mezzo ai figli di Israele? Li manda per manifestare loro la presenza del Regno di Dio in mezzo ad essi. Li manda perché tutti i figli di Abramo sappiano che il Signore è fedele alle sue promesse. Quanto il Signore dice, sempre lo compie. Si badi bene, Gesù non manda i suoi discepoli nel mondo solo per annunciare che il Regno di Dio è vicino. Li manda perché manifestino la presenza del Regno di Dio in mezzo a loro. Come manifesteranno questa presenza? Liberando gli uomini dalle loro infermità e dalla schiavitù di Satana, quanti sono da lui posseduti. Distruggendo il potere di Satana, che è un potere di schiavitù e di morte, i discepoli attestano che il Regno di Dio è già presente, anche se ancora non nella sua forma piena. La pienezza del Regno di Dio si manifesterà con la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e per la loro mediazione di grazia, verità, parola, sacramenti su ogni altro uomo. Liberare dagli spiriti impuri è già attestazione che il Regno di Dio è in mezzo a loro. Salvare da malattie e infermità, anche questa opera attesta la presenza del Regno. Il Regno non si annuncia solamente, il Regno si annuncia e si manifesta. Si manifesta e si annuncia. Le due azioni devono essere sempre una sola azione, ma i due separate e distinte. Distruggere il Regno di Satana solo Dio lo può. Gesù dona ai suoi discepoli questo potere. Chiamate a sé i suoi discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciare e guarire ogni malattia e ogni infermità. Questo potere può essere esercitato solo ricordandosi che è un dono. Se è dono, va vissuto secondo le regole del dono. Qual è la prima regola del dono? Chiedere al Signore che lo rende efficace quando essi lo eserciteranno. La preghiera è la forza del dono. Per la preghiera lo rende efficace. Per la preghiera noi confessiamo che è solo per dono di Dio e non per nostra potenza che distruggiamo il regno di Satana. Leggiamo il testo di Matteo 10:1-7. Chiamato a sé i suoi 12 discepoli, di avere potere sugli spiriti impuri per scacciare e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Lo abbiamo già anticipato. Il Regno di Dio, mentre lo si annuncia, lo si manifesta presente. Mentre lo si manifesta presente, lo si annuncia. Le due azioni devono essere una sola azione. Ecco le chiare parole di Gesù Signore. Strada facendo, predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Non solo si deve predicare che il Regno dei Cieli è vicino, si deve anche chiedere la conversione al Regno. Così Gesù inizia la sua missione. Il Regno dei Cieli è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. A nulla serve predicare il Regno se non si chiede la conversione adesso. È una predicazione sterile, vuota e inefficace. E quanto sta accadendo ai nostri giorni? Non si invita più alla conversione, non si invita più alla fede nel Vangelo, non si invita più alla conversione a Cristo Signore, non si invita più alla conversione al nuovo popolo di Dio, che è la sua Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Almeno si manifestasse al mondo la straordinaria potenza che ha il Regno di Dio nella trasformazione della nostra vita. Oggi il cristiano sta divenendo mondo con il mondo. Divenendo esso mondo, di certo ormai potrà invitare alla bellezza di grazia, verità, giustizia e sanità del Regno di Dio. Per invitare al Regno di Dio, si deve essere il Regno di Dio. Per invitare alla fede nel Vangelo, si deve fare del Vangelo la nostra vita. Per invitare a Cristo, ci si deve rivestire di Cristo. perimeterà la Chiesa, alla Chiesa si deve consegnare la propria vita, manifestando la sua unità, la sua santità, la sua cattolicità, la sua apostolicità. Il discepolo di Gesù è chiamato a mostrare tutta la potenza del regno a gente nella sua vita. Questa è la sua vocazione. Vivendo questa sua vocazione, egli sarà semplice, gli sarà semplice predicare e manifestare il regno di Dio ai suoi fratelli. Madre di Dio, angeli santi, fate che il cristiano sia vera testimonianza del regno di Dio nel mondo, con le parole e con la vita. Amen.